Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Non un addio, ma un arrivederci. Elon Musk lascia il suo incarico al Doge, il Dipartimento per l'Efficienza Federale Americana, con una conferenza stampa tenuta insieme a Donald Trump. Il presidente lo ha ringraziato per l'operato svolto, sottolineando che comunque il patron di Tesla e X continuerà a collaborare con il suo governo. Nello studio Vale si è però parlato anche di immigrazione e dazi, un tema quest'ultimo su cui restano in ansiosa attesa soprattutto i leader europei. La ripresa della distribuzione degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza non basta a contrastare la fame che affligge i palestinesi martoriati dai raid israeliani. Intanto in Italia la Cassazione si esprime in maniera negativa sulle politiche antimigranti del governo Meloni e specifica che a pronunciarsi sulle legittimità delle deportazioni verso i CPR albanesi dovrà essere la Corte di Giustizia europea. Nel frattempo, dopo il monito arrivato nelle scorse settimane da Sergio Mattarella, anche il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, lancia l'allarme sui salari, troppo bassi per far fronte al costo sempre più alto della vita. Una dimostrazione di questo arriva dal settore della metalmeccanica, con i sindacati che hanno indetto uno sciopero nazionale di 8 ore per il prossimo 20 giugno. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Apriamo questa edizione del giornale radio con il congedo di Elon Musk dall'amministrazione americana, anche se, come anticipato, non si tratta di un addio definitivo. Intorno alle 20 italiane, nello studio ovale della Casa Bianca, Musk e Donald Trump hanno tenuto una conferenza stampa congiunta in cui hanno spiegato il tipo di lavoro condotto dal patron di Tesla in questi mesi di incarico al Doge, il dipartimento che si occupa di ridurre gli sprechi e le spese, aumentando così l'efficienza del paese. Secondo Trump, i tagli dei finanziamenti alle politiche di inclusione e il licenziamento di almeno 120.000 dipendenti federali ha rivoluzionato il modo di gestire la cosa pubblica negli Stati Uniti. Il presidente ha definito così l'impatto di Musk sul Doge.
Ha fatto un grande servizio all'America, un servizio senza paragoni nella storia moderna.
Dunque qualcosa di senza precedenti, almeno secondo il tycoon. Musk ha preso la parola subito dopo di lui. Ascoltiamolo.
Credo che il Doge abbia fatto un lavoro fantastico, continuerà a fare un lavoro fantastico e io continuerò ad essere ogni tanto qui, sarò comunque un consulente, un amico del Presidente, quindi sono impaziente di continuare ad essere un amico e un consulente del Presidente, continuo a sostenere il team del Doge e noi lavoreremo instancabilmente per arrivare a risparmiare altri miliardi di dollari che andranno a beneficio dei contribuenti americani.
Di fatto non si tratta di un addio ma di un arrivederci. Musk si è poi confrontato con un giornalista che gli ha chiesto delucidazioni rispetto a quanto scritto oggi dal New York Times, secondo cui il miliardario avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti durante la campagna elettorale in favore di Donald Trump. Musk ha aggirato la risposta gettando discredito sulla testata. Il New York Times, parliamo della stessa pubblicazione che ha vinto il Pulitzer per aver diffuso notizie false sul Russiagate, quel New York Times, andiamo avanti per favore, ha detto così il patron di Tesla con un sorriso. Nel corso della conferenza stampa si è poi tornati su due temi molto caldi, l'immigrazione e i dazi. Sul primo argomento, la Corte Suprema ha autorizzato oggi la sospensione di un programma dell'era Biden che permetteva a 500.000 migranti di vivere nel paese, mentre sul secondo Trump ha accusato la Cina di non rispettare l'accordo che aveva segnato una tregua nella guerra commerciale con Pechino, senza però spiegare in che modo il patto sarebbe stato violato. In generale, l'incertezza causata dalla strategia del presidente sui dazi resta forte. Tra chi aspetta di capire che cosa succede ci sono ovviamente i leader europei, con cui è in corso una trattativa che dovrebbe concludersi entro il prossimo 9 luglio. Da Bruxelles ce ne parla Federico Baccini.
Non passa settimana senza un nuovo colpo di scena sul fronte dei dazi e controdazi tra Washington e Bruxelles. Con le battaglie legali in corso da qualche giorno negli Stati Uniti tra la Casa Bianca e il potere giudiziario sulla legittimità dei dazi, è dal Fondo Monetario Internazionale che arriva oggi un nuovo affondo alle misure di Trump. I dazi possono creare uno shock dell'offerta nei paesi che li impongono, come gli Stati Uniti, oppure della domanda. Questa è la situazione dei paesi dell'UE, è l'avvertimento della direttrice Georgieva. Questa posizione difficile sta costringendo Bruxelles a non poche capriole diplomatiche, anche per non compromettere del tutto un rapporto reso quasi impossibile dal nuovo presidente statunitense. Come spiegano funzionari europei, a Washington ci accusano di lentezza, ma è impossibile tenere il passo con questa velocità. nonostante la presidente della Commissione von der Leyen abbia promesso che fino al 9 luglio c'è tempo per un accordo. Il senso di frustrazione è sempre più palpabile nelle istituzioni UE, proprio per quell'assoluta imprevedibilità degli eventi di giorno in giorno dall'altra parte dell'oceano. Questa mattina il vicepresidente Šefčovič ha contattato la controparte dell'amministrazione Trump per un nuovo confronto. La strategia non cambia. Negoziare per il meglio, ma prepararsi al peggio, cioè alla necessità di avere pronta una lista di controdazi tanto pesante quanto lo dovessero essere le misure statunitensi. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Trump è stato sollecitato anche sul tema della guerra in Ucraina. A un giornalista che ha domandato se ritiene che Vladimir Putin sia testardo, ha risposto che anche Zelensky lo è. Il presidente ha poi ribadito di essere contrariato dagli attacchi sulle città ucraine durante il negoziato, ma di fatto non ha condannato esplicitamente l'omologo russo. Nel frattempo, il ministro degli esteri turco ha ipotizzato un incontro proprio fra Zelensky, Putin e Trump a Istanbul, dove lunedì potrebbero ripartire le trattative fra Kiev e Mosca. Il portavoce del Cremlino ha risposto che un vertice di questo tipo si farà solo se prima i negoziati a livello più basso tra Russia e Ucraina raggiungeranno dei risultati. Al momento, però, da Kiev non è ancora arrivato un sì alla proposta di Mosca di riprendere i colloqui lunedì, dopo il primo incontro tenuto ormai 2 settimane fa. Veniamo adesso al Medio Oriente. Gaza è il posto più affamato del mondo, lo ha detto un portavoce del Coordinamento degli Affari Umanitari dell'ONU, sottolineando che l'intera popolazione della striscia è a rischio di fame anche dopo la ripresa degli aiuti umanitari, avvenuta in quantità assolutamente insufficiente e in modalità condannate a livello internazionale. Dopo il caos e le violenze dei giorni scorsi, oggi Al Jazeera ha parlato di almeno 20 persone ferite da spari delle forze israeliane mentre cercavano di raggiungere un punto di distribuzione degli aiuti. Sentiamo Paolo Pezzati, portavoce della ONG Oxfam.
Lo scenario appare di fronte agli occhi dei nostri operatori è apocalittico, perché di Gaza rimangono solo macerie e nelle ultime settimane stiamo assistendo a un intensificarsi degli scontri che sono culminati con l'inizio dell'operazione militare Carri di Gedeone. Questa operazione sta muovendosi in due direzioni, ovvero da nord verso sud e da est verso ovest. In questo momento abbiamo 2 milioni di civili ammassati in 5 aree costiere, che rappresentano meno del 20% del territorio della striscia. E gli aiuti arrivano col contagocce in degli specifici centri organizzati da un'organizzazione messa sotto contratto dal governo di Israele, la Gaza Humanitarian Foundation. Questa operazione, oltre che violare qualsiasi principio del diritto umanitario internazionale, è funzionale all'operazione militare Carri di Gedeone, perché tutto porta un obiettivo, ovvero quello di spostare la totalità della popolazione verso Rafah e lì trattenerla e rinchiuderla.
In questo scenario il ministro di estrema destra Ben-Gvir ha chiesto al premier Netanyahu che le forze israeliane entrino a Gaza con forza ancora maggiore per distruggere e uccidere completamente Hamas. In Europa intanto il ministro degli esteri tedesco ha detto che le prossime forniture di armi a Israele saranno valutate in base a quello che sta succedendo nella striscia, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha rilanciato l'ipotesi di un riconoscimento dello Stato palestinese. Vuole ricompensare i terroristi, la sua festa nazionale sarà il 7 ottobre, gli ha risposto il ministero degli esteri di Tel Aviv. Per quanto riguarda le trattative con Hamas, l'organizzazione palestinese ha fatto sapere che sta esaminando la risposta israeliana alla proposta arrivata dagli Stati Uniti, dopo che ieri era stato ipotizzato un accordo di tregua, poi smentito da entrambe le parti. L'Italia adesso, dalla Corte di Cassazione, uno stop al governo sulle politiche anti-migranti. La Cassazione ha infatti deciso che dovrà essere la Corte di Giustizia Europea a pronunciarsi sulla legittimità di deportare gli immigrati irregolari nel CPR costruito in Albania. La Cassazione ha respinto 2 ricorsi del Ministero degli Interni contro la precedente decisione della Corte d'Appello. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredicia.
Anche il CPR di Jader in Albania rischia di essere fuori dalle regole europee, incompatibile con le direttive di Bruxelles. La mossa di Giorgia Meloni, che aveva trasformato i centri di detenzione in CPR per evitare la bocciatura da parte dell'Europa e prima ancora dei magistrati italiani, rischia fortemente di rivelarsi anche questo un fallimento. La Cassazione in sostanza ha rinviato 2 cause alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riprendendo e confermando quindi i dubbi espressi dalla Corte di Appello di Roma sulla legittimità legittimità dei trattenimenti di due migranti. Il primo aveva presentato un ricorso per irregolarità amministrativa, l'altro per richiesta di asilo. Ora quindi dovrà pronunciarsi la Corte di Giustizia Europea e anche se la richiesta è di fare presto, ci vorrà comunque del tempo. Siamo di nuovo al punto di partenza ed è ciò che denunciano le opposizioni, uno spreco enorme di denaro per avere in questo momento circa 25 migranti nel CPR e rischiare di chiuderlo nuovamente, come era accaduto inizialmente quando erano state inaugurate le due strutture che prevedevano di trasferire i migranti salvati in mare direttamente in Albania, deportandoli in un altro paese, pur di non far loro mettere i piedi in Italia. Modificandoli in CPR l'obiettivo era più o meno lo stesso, spostare i migranti dai CPR in Italia a quello albanese e da lì rimpatriarli. Giorgia Meloni nei mesi scorsi ha ripetuto più volte che il modello extraterritoriale della gestione dell'immigrazione era ben visto a Bruxelles, ma si scontra con la legislazione e i diritti delle persone, soprattutto in caso di richiesta di asilo. È la Cassazione che è intervenuta ed è complicato che contro di essa si scagli la destra, accusando i magistrati di fare politica, come spesso hanno fatto con i giudici che si occupano di immigrazione e in generale contro i magistrati, brandendo una riforma che dovrebbe separare le carriere e metterli di più sotto il controllo politico. Linea allo studio.
Ancora allarme salari. Dopo il monito arrivato dal Presidente della Repubblica, che ha chiesto al Governo di intervenire con adeguate politiche di sostegno per i lavoratori, oggi il richiamo è arrivato dalla Banca d'Italia. Sono troppo bassi, ha detto così nella sua relazione annuale il governatore Fabio Panetta. Alessandro Principe.
È un problema il basso livello dei salari in Italia, cresciuti in termini reali molto meno che negli altri principali paesi europei. Oggi sono sotto i livelli del 2000. Parola di Fabio Panetta, che aggiunge così la voce autorevole di Banca Italia a quello che stanno dicendo da tempo sindacati e opposizioni che sperimentano nelle proprie tasche le persone ogni giorno. La relazione annuale di Banca Italia non ha più forse la centralità che aveva qualche anno fa nel dibattito politico e mediatico, è vero, e Giorgia Meloni, che solo 3 giorni fa è andata a prendersi gli applausi di Confindustria, oggi non ha detto una parola a commento, né altri del governo. Proprio oggi l'Istat ha confermato che l'inflazione a maggio è complessivamente scesa, ma il carrello della spesa e i beni più acquistati per la vita quotidiana ha fatto un balzo dal 2,6 al 3,1%. Panetta ha detto altre due cose sensibili per la destra. La prima, intervenire sui costi dell'energia è urgente. È vero che Meloni lo ha promesso pure agli industriali, ma di provvedimenti concreti finora non se ne sono visti. Seconda, servono gli immigrati. La questione qui è l'invecchiamento della popolazione. Per Banca Italia l'immigrazione regolare può fornire un apporto rilevante, ma anche gli italiani che se ne vanno è un tema per il governatore. Quante volte si è raccontato dei giovani che lasciano l'Italia per cercare più opportunità e migliori retribuzioni. È necessario, è il richiamo di Banca Italia, creare opportunità di occupazione attrattive per i numerosi italiani che lasciano il paese alla ricerca di prospettive migliori.
E a proposito di salari bassi, è emblematico il caso dei lavoratori metalmeccanici, il cui contratto collettivo è scaduto da oltre un anno. Poiché la strada per riaprire le trattative sembra essere tutta in salita, oggi FIM, FIOM e WILM hanno indetto uno sciopero nazionale di 8 ore per il prossimo 20 giugno. Non ci fermeremo finché non sarà riaperto il negoziato a partire da quanto già presentato, hanno affermato i sindacati. Su tutto questo abbiamo raggiunto al telefono Luca Trevisan, segretario generale della FIOM CGL Veneto.
I lavoratori metalmeccanici, i lavoratori dell'industria, qui in generale, i lavoratori di questo paese soffrono ovviamente della situazione di crisi economica e di ciò che la crisi economica sta determinando nei luoghi di lavoro con l'aumento della cassa integrazione, di minori commesse, di una situazione che risente ovviamente dell'instabilità internazionale. Siamo determinati a rinnovare il contratto che è scaduto ormai da quasi un anno. Siamo ancora in assenza di una convocazione da parte di Federmeccanica e l'Acetat ed è la ragione per la quale Finfio Wilma hanno proclamato ulteriori 8 ore di sciopero per il giorno 20 giugno prossimo con manifestazioni e cortei regionali lungo tutto il territorio nazionale. Mai come adesso si rende necessario rinnovare il contratto per alzare i salari. Abbiamo avanzato una richiesta precisa di un aumento dei minimi contrattuali di 280 euro al ex quinto livello, perché mai come in questa fase, anche con il contratto, tu devi essere nelle condizioni di rispondere almeno quota parte alla questione salariale del nostro paese. Ma è anche una risposta al rinnovo del contratto, perché il contratto serve anche a dare stabilità e a rilanciare il sistema industriale del nostro paese.
Prima di salutarvi, lo sport con il tennis del Roland Garros a Parigi. Lorenzo Musetti vince in rimonta per 3-1 contro l'argentino Navone, mentre lo statunitense Ben Shelton elimina Matteo Gigante. Nel singolare femminile passa al turno successivo Jasmine Paolini. Domani si tornerà in campo a partire da mezzogiorno. Sulla terra rossa scenderanno Jannik Sinner, impegnato con Giri Lechka, e Flavio Cobolli, che affronterà il tedesco Zverev. Alle 21 invece occhi puntati sull'Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finale della Champions League 2024-2025. La sfida attesissima vedrà lo scontro tra il Paris Saint-Germain e l'Inter di Simone Inzaghi. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.